Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio dell'Inspiegabile Podcast. A dire il vero, questa puntata doveva essere uno speciale di Natale, ma il destino ha voluto diversamente. Una brutta influenza mi ha costretto a prendermi questa breve pausa e irrimediabilmente ho dovuto spostare la registrazione ai primi di gennaio. Ma a pensarci bene, forse è meglio così, perché quello che state per ascoltare potrebbe rovesciare completamente l'idea che avete avuto fino adesso di questa festività. A Natale tutti dovremmo sentirci più buoni, giusto? Beh, che ci crediate o no, invece, durante il periodo natalizio, l'indice di criminalità nel mondo aumenta vertiginosamente. Vuoi per cause dovute allo stress, alla solitudine o alle tensioni familiari. In questo speciale post-Natale vi parlerò di tre crimini famosissimi che ancora oggi lasciano aperte numerose domande. Siete pronti ad immergervi in una puntata dal sapore true crime? Ecco quindi i tre crimini più efferati e misteriosi accaduti sotto Natale. Il Babbo Natale assassino. Il campanello suonò e la piccola Katrina corse ad aprire la porta. Era la vigilia di Natale e a malapena poteva contenere l'emozione perché Babbo Natale non avrebbe tardato ad arrivare con i regali. Ed eccolo lì, Babbo Natale, proprio di fronte a lei, in piedi, sulla porta. Voleva correre tra le sue braccia, ma quell'uomo estrasse una pistola e le sparò in faccia, senza proferire parola. Poi entrò nel salotto e mentre apriva il fuoco contro tutti i presenti, circa 25 persone, con l'altra appiccò il fuoco alla casa con un lanciafiamme. Il fatto sconvolse l'intera regione di Covina. Non solo perché l'assassino, Bruce Jeffrey Pardo, aveva deciso di nascondersi dietro l'identità del mitico personaggio natalizio, ma anche per il fatto di aver portato a termine una vendetta a dir poco terrificante contro quella che fino a poco tempo prima era la sua famiglia acquisita. Nato a Los Angeles il 23 marzo 1963, Pardo ereditò dal padre, ingegnere di professione, la sua abilità in matematica. Dopo essersi laureato al liceo, si iscrisse all'università per studiare informatica. Era una vera passione per lui e i suoi voti eccellenti ne erano la prova. I professori lo ricordavano come uno studente brillante, anche se con una costante necessità di attirare attenzione. Una volta laureato, Bruce iniziò a lavorare come ingegnere informatico al Jet Propulsion Laboratory, un centro che costruisce sonde spaziali non pilotate per la NASA. Ma sul lavoro si dedicava più a violare il sistema informatico a suo piacimento che a svolgere le sue mansioni. Durante la sua permanenza nel centro, iniziò ad uscire con Delia, una collega, e pianificarono il loro matrimonio per il 17 giugno 1989. Arrivò il gran giorno, ma Bruce non si presentò alla cerimonia. Invece di parteciparvi, rubò $3,000 dal conto della sua fidanzata, tutti i suoi risparmi, e partì per una vacanza al mare. Quando tornò, non provò neppure un briciolo di rimorso. Nonostante questo, gli amici di Bruce non lo abbandonarono. Aveva dimostrato di essere un irresponsabile, una persona crudele e priva di empatia, ma era pur sempre un amico. Erano convinti che con il tempo sarebbe maturato, e così sembrò essere. Gli anni passarono, e Pardo si rifece una vita con Elena Lucano e il loro figlio di 13 mesi, Matthew, a Woodland Hills. Ma all'inizio del 2001 accadde una tragedia. Il piccolo cadde nella piscina vuota di casa, mentre Bruce guardava la televisione. A causa della caduta, Matthew subì una grave lesione cerebrale e rimase paraplegico. L'evento sconvolse totalmente la vita della coppia e segnò la fine della relazione. Ovviamente un fatto così grave ebbe conseguenze devastanti sull'equilibrio mentale di Bruce. L'uomo aveva bisogno di ritrovare la sua stabilità emotiva e fu solo grazie all'incontro con Sylvia Ortiz, una donna di 40 anni con 3 figli, che riuscì finalmente a dimenticare le sue sventure passate. O almeno per alcuni anni. La relazione filava liscia come l'olio. Il 29 gennaio 2006 si sposarono. Comprarono una casa meravigliosa e iniziarono a vivere una vita agiata. Tuttavia, non passò molto tempo prima che l'oscuro passato di Pardo non tornasse a minare la sua tranquillità. Poco tempo dopo essersi sposato con Silvia, Pardo divenne freddo, distante e molto tirchio con sua moglie. Le loro discussioni, incentrate sul denaro, si fecero sempre più frequenti ed insopportabili. Un fatto che minò la relazione e portò Silvia alla decisione di separarsi nel marzo del 2008. Solo un mese dopo la separazione, la donna chiese il divorzio. Come c'era da aspettarselo, Pardo non prese bene la notizia e ancora meno quando il giudice stabilì che avrebbe dovuto versare alla sua ex moglie un assegno di mantenimento mensile di $2,000. E fu in quel momento che iniziò ad elaborare il suo macabro piano. L'avvocato di Pardo, Stanley Silver, dichiarò in un'intervista: Bruce non si mostrò mai infastidito per la decisione di Silvia. All'apparenza sembrò comprendere appieno l'ex moglie, così come la decisione del giudice in merito all'assegno di mantenimento. Anzi, dopo il divorzio, il suo atteggiamento cambiò radicalmente. Si mostrò comprensivo, disponibile, ma era solo parte della sua strategia. Nonostante si mostrasse depresso e preoccupato per quanto accaduto, soprattutto quando parlava con amici e conoscenti, dentro di sé sapeva che la vendetta doveva essere servita fredda, molto fredda. Durante l'estate si dedicò a mettere insieme un grande arsenale di armi e a costruire un lanciafiamme artigianale, ma il piano doveva essere perfetto. Così, all'inizio di settembre, contattò una vicina, sarta di professione, e le commissionò un costume da Babbo Natale, da indossare in occasione di una presunta festa per bambini. Nel frattempo, Bruce perse il lavoro, smise di pagare a Silvia l'assegno di mantenimento e il suo caso divenne il chiacchiericcio del quartiere. Una settimana prima di Natale, la coppia si presentò davanti al giudice per concludere il processo di divorzio. Nella sentenza emessa, fu concordato che Bruce avrebbe pagato a Silvia $10,000 e che si sarebbe tenuto il cane e l'anello di diamanti del fidanzamento. Ma a quel punto, Pardo aveva già tutto pronto. 5 pistole, centinaia di proiettili, un lanciafiamme artigianale, un furgoncino a noleggio e il suo costume di Babbo Natale fatto su misura. Il giorno fatidico arrivò. Era la vigilia di Natale e poco prima delle 10 di sera un vicino di Bruce, Bong, lo salutò mentre usciva da casa travestito da Babbo Natale. Non sembrava fuori di sé o niente del genere, assicurò ricordando quella notte. Poco dopo, Brad, suo fratello, andò a cercarlo per invitarlo a una festa e non trovandolo in casa, pensò che si sarebbero incontrati successivamente in chiesa per la messa di mezzanotte. Ma in quel momento, Bruce era già in viaggio verso la casa dei suoi ex suoceri. Quando arrivò, alle 23, suonò il campanello e Katrina corse ad aprire. La piccola, di appena 8 anni, non poteva credere che Babbo Natale fosse lì. Aveva aspettato tutto l'anno quel momento e finalmente il suo sogno si era avverato. Tuttavia, sotto la maschera di Santa Claus, c'era un assassino pronto a compiere la peggiore delle stragi. D'improvviso Bruce estrasse una pistola e sparò un colpo in faccia a Katrina. Subito dopo iniziò a sparare indiscriminatamente contro tutti i presenti, circa 25 persone. 16 riuscirono a scappare rapidamente, ma 9 di loro non riuscirono nemmeno a reagire e morirono sul colpo. Tra di loro la sua ex moglie, i suoi ex suoceri e vari fratelli e cognati di Silvia. Una delle sopravvissute, Letizia, madre di Katrina, riuscì a chiamare i soccorsi per chiedere aiuto. «Stanno sparando a tutta la mia famiglia!» urlava. «Abbiamo bisogno di aiuto!» Avvertito dagli spari, uno dei vicini riuscì a vedere come l'omicida scappava in un furgoncino di color blu. L'uomo fornì anche dettagli sull'abbigliamento che indossava e sulla direzione che aveva preso. Bruce aveva pianificato tutto in dettaglio: recarsi a casa di suo fratello, cambiare auto e fuggire in Canada. Ma non aveva considerato un imprevisto. Il lanciafiamme che aveva costruito non era di certo infallibile, tanto che lui stesso ne cadde vittima. Mentre dava fuoco alla casa, si ustionò gravemente gambe, mani e braccia. Ferito e senza la possibilità di recarsi in ospedale, Pardo non trovò altra via d'uscita che spararsi. Fu Brad a trovare il suo cadavere in casa verso le 3 del mattino, ignaro della strage che aveva compiuto solo poche ore prima. Venne chiamata la polizia, che trovò il corpo senza vita di Bruce in pessime condizioni. Ma quello che sconvolse gli agenti furono 2 macabri dettagli che fanno capire ancora più in profondità il pessimo stato mentale in cui si trovava l'uomo quando portò a termine gli omicidi. Prima di recarsi sul luogo, aveva indossato nuovamente la sua fede. Era accumulato $17,000 in contanti che aveva fisso al suo corpo, a modo di cintura. Un inquietante messaggio che poteva far capire solo una cosa: che fosse soprattutto il denaro ad averlo portato a quel gesto di pura follia. La strage di Covina come fu chiamato questo omicidio di massa, sconvolse profondamente la comunità di questa zona di Los Angeles. I più piccoli si chiedevano come fosse possibile che Babbo Natale avesse fatto una cosa del genere. Ma sotto la maschera del mitico personaggio natalizio, quel giorno, si celava un uomo accecato dalla rabbia, che avrebbe fatto qualsiasi cosa per vendicarsi dei torti subiti. E così fu. Il caso della famiglia Lawson. Nel 1911, Charles Davis Lawson si sposò con Fanny Manring, un matrimonio dal quale sarebbero nati 8 figli. Solo uno di loro, Matthew, nato nel 1914, morì per malattia pochi anni dopo la sua nascita. Nel 1918, seguendo l'esempio dei suoi fratelli minori, che si erano trasferiti a Germantown, Charlie tentò la fortuna nel campo dell'agricoltura del tabacco. Una volta lì, affittò un terreno enorme e iniziò a coltivarlo. Lavorò duro e con ottimi risultati, tanto da risparmiare il denaro sufficiente per acquistare una fattoria a Brook Cove nel 1927. I Lawson erano una famiglia benvoluta e ammirata da tutti. Un esempio da seguire. 2 anni più tardi, poco prima di Natale, Charles portò Fanny e i suoi 7 figli, Mary, Arthur, Carrie, Mabel, James Raymond e Mary Lou, nella cittadina vicina, per acquistare degli abiti nuovi e farsi fare un ritratto familiare. C'è da dire che un fatto del genere non era per nulla abituale per una famiglia di agricoltori. I Lawson erano senza dubbio benestanti, ma una spesa del genere non sembrava giustificata. Tuttavia, le possibili ragioni di una tale iniziativa da parte del padre si sarebbero capite solo qualche giorno più tardi. Era il pomeriggio del 25 dicembre. Carrie e Mabel si prepararono per recarsi a casa degli zii, per augurargli buone feste. Uscite di casa, mentre passavano accanto al deposito di tabacco, incrociarono il padre. Charles non gli diede il tempo di reagire. Impugnò il fucile e gli sparò a sangue freddo. Dopo essersi assicurato che fossero morte, le nascose all'interno del magazzino. In seguito si diresse verso casa. Trovò Fanny sul portico. Anche lei non ebbe il tempo di capire cosa stesse succedendo. L'uomo la freddò con un colpo di fucile alla testa. Questa volta lo sparo allertò la figlia Mary, che si trovava all'interno della casa. La ragazza iniziò a gridare, ma fu una pessima idea. Charles varcò la soglia, la rincorse e la uccise mentre i piccoli James e Raymond, di 4 e 2 anni, cercavano un posto dove nascondersi. Ma era ormai troppo tardi. L'uomo non ci mise molto a trovarli e a sparare ad entrambi. Per ultimo si avvicinò alla culla dove dormiva Mary Lou, di soli 4 mesi, e uccise anche lei. Ci fu solo un sopravvissuto, Arthur, di 16 anni, che per chissà quale inspiegabile ragione lo stesso Charles aveva mandato in città a fare una commissione, poco prima di iniziare la strage. Dopo aver portato a termine quel folle atto omicida, l'uomo si recò nel bosco vicino alla fattoria e si sparò un colpo alla testa. I corpi senza vita delle sue vittime furono trovati adagiati per terra di fronte alla dimora familiare, con le braccia incrociate e una pietra sotto la testa. Non si sa perché Charles avesse deciso di collocarli in quella posizione prima di recarsi nel bosco. Durante le indagini vennero rilevate delle orme di passi intorno all'albero vicino alla quale giaceva il cadavere di Charles. Un chiaro segno che aveva camminato nervosamente attorno allo stesso, prima di prendere la decisione di togliersi la vita. Una strage terribile, ma anche un grande mistero da risolvere. Perché mai Charles aveva deciso di far fuori i membri della sua famiglia? Cosa l'aveva portato a un tale atto di follia? Definito da tutti un padre modello, non sembravano esserci ragioni plausibili per giustificare un crimine così efferato. Poi venne proposta un'ipotesi. Mesi prima che si verificasse la tragedia, Lawson era caduto vittima di uno sfortunato incidente che gli aveva causato una lesione alla testa. Secondo alcuni amici e familiari, detta lesione avrebbe potuto provocare quell'alterazione del suo stato mentale, che l'avrebbe condotto così a commettere gli omicidi in un raptus per nulla intenzionato. Questo poteva spiegare anche il fatto che, poco prima di attaccare la sua famiglia, avesse inviato Arthur a fare quella commissione. Se avesse voluto far uscire di scena tutti i suoi familiari, perché mai risparmiare Arthur? Poi, però, emerse la questione del ritratto familiare. E se Charles avesse preso quell'iniziativa a proposito per immortalare un'ultima volta la sua famiglia in vita? Tra l'altro, l'autopsia effettuata sul suo cadavere, in un'analisi approfondita del suo cervello, non rivelarono nessuna anomalia che potesse sostenere la tesi del raptus omicida involontario. Per moltissimi anni il mistero rimase irrisolto. Fu necessario attendere fino al 1990 per far emergere una delle ipotesi più attendibili sulle vere ragioni alla base di quella strage. Nel libro White Christmas, Bloody Christmas, emerse la teoria che Charlie avesse abusato della figlia Mary, lasciandola incinta. A rivelarlo sarebbe stata Stella Lawson, una parente delle vittime, che aveva sentito dire alle zie e cognate di Fanny come la ragazza fosse preoccupata per una relazione incestuosa avvenuta proprio tra Charlie e Mary. L'ipotesi si vide rafforzata maggiormente a seguito della pubblicazione di un altro libro, nel 2006, dove veniva raccontato come alcune settimane prima, del giorno di Natale del 1929, Mary avesse raccontato alla sua migliore amica di essere incinta di suo padre, che erano diversi membri della sua famiglia ad esserne al corrente. In quest'ottica, la strage perpetrata a mano di Charles sarebbe stato un modo per evitare che lo scandalo venisse portato alla luce. Ma anche questa ipotesi, seppur più logica e attendibile rispetto a quella della lesione cerebrale, non è in grado di rispondere a tutte le domande emerse in merito al caso. Cosa portò davvero Charles a disfarsi della sua famiglia proprio il giorno di Natale? Pazzia? Vergogna? Paura? Tutto fa pensare che rimarrà un mistero risolto. L'omicidio della reginetta di bellezza. L'ultimo crimine di cui voglio parlarvi oggi è senza ombra di dubbio uno dei più famosi della nostra epoca. Da un lato perché la vittima fu una bambina e dall'altro perché per quanti sforzi siano stati fatti per giungere alla verità e punire il responsabile o i responsabili, il caso rimane ufficialmente ancora risolto. Nel 1996 Jean-Benet Ramsey aveva 6 anni e una vita dedicata ai concorsi di bellezza. Una bellezza che, sebbene fosse solo una bambina, veniva già acclamata da molti. La sua famiglia era benestante, godeva di un benessere economico invidiabile. Insomma, si trattava della classica famiglia che molti avrebbero desiderato. O almeno questa era l'opinione dei loro numerosi amici e conoscenti. Fatto sta che la notte di Natale, quell'anno, l'armonia della famiglia Ramsey venne distrutta da un fatto terribile. La piccola Jean-Benet venne trovata assassinata nel seminterrato di casa sua. L'evento suscitò grande commozione e iniziarono ad affiorare le prime speculazioni. Jean-Benet era figlia di John e Patsy. John era presidente di un'azienda di servizi informatici di successo. Patsy era stata reginetta di bellezza in Virginia durante la sua giovinezza. La loro famiglia includeva anche Burke, il figlio maggiore del matrimonio, 3 anni più grande della sorella. Il passato della madre come reginetta fu determinante al formarsi di un profondo interesse della piccola Jean-Benet per i concorsi di bellezza. Fin da piccola giocava ad essere una mini diva, esageratamente truccata e con costumi che le conferivano un aspetto forse troppo adulto e sessualizzato per una bimba di quell'età. Certo, c'è da dire che questo tipo di concorsi si tengono regolarmente negli Stati Uniti, ancora oggi. Qualcuno potrebbe dire che si tratti solo di una differenza culturale e che in fondo non c'è nulla di male. Eppure molte delle fotografie di Jean-Benet hanno un qualcosa di inquietante, considerata la storia che la vide protagonista successivamente. Tra l'altro, a prima vista, si potrebbe supporre che Patsy proiettasse su Jean-Benet i suoi sogni e obiettivi personali, rendendo la relazione tra madre e figlia un qualcosa di malsano e basato su interessi che andavano ben oltre l'amore per una figlia. Ma queste potrebbero anche essere semplici speculazioni. Tornando a quel famoso Natale del 96, la versione ufficiale racconta che dopo la cena del 25 dicembre la famiglia avrebbe visitato degli amici e sarebbe tornata a casa molto presto, perché il giorno dopo avrebbe dovuto viaggiare dal Colorado, loro luogo di residenza, al Michigan. Secondo quanto riportato dalla madre, Patsy si sarebbe svegliata alle 5:30 del mattino e dirigendosi al piano inferiore avrebbe trovato una nota sulla scala. In 3 pagine manoscritte si poteva leggere che una banda aveva rapito la sua bambina e chiedeva un riscatto di $118,000 per farla tornare a casa viva. Terrorizzata, Patsy avrebbe chiamato immediatamente la polizia, che, ascoltato attentamente il suo racconto, avrebbe consigliato alla famiglia di cercare in tutta la casa qualche indizio. Seguirono il consiglio e fu allora che avrebbero trovato il cadavere della bambina nel seminterrato. L'autopsia rivelò dei dettagli inquietanti. Il corpo della piccola presentava indizi d'abuso, una frattura al cranio e segni di strangolamento. Perché mai i presunti sequestratori avrebbero portato a termine l'omicidio prima ancora di avere l'opportunità di ricevere i soldi del riscatto? Ed è qui dove la versione di Ramsey iniziò a fare acqua da tutte le parti. C'erano diversi punti che lasciavano perplessi. Prima di tutto, la nota per la richiesta di riscatto. 3 pagine? Se una banda di criminali fosse penetrata in casa per sequestrare la piccola JonBenet, era credibile che si fossero presi il tempo di redare una nota di 3 pagine scritta a mano. Per quale motivo offrire alla famiglia tutti quei dettagli? E poi quanto tempo avrebbero perso nel farlo, rischiando di essere colti sul fatto? Tra l'altro, la somma richiesta, $118,000, era esattamente quella che pochi giorni prima il padre della piccola aveva ricevuto come bonus di Natale dalla sua azienda. Chi avrebbe potuto saperlo? Ma soprattutto, perché indicare una cifra così inusuale e precisa come riscatto? Una parte dell'opinione pubblica iniziò a sospettare della stessa famiglia di JonBenet, che tra l'altro assunse fin da subito un comportamento a dir poco singolare. Si rivolsero immediatamente ad alcuni avvocati specializzati in casi particolarmente difficili e controversi, a un agente di pubbliche relazioni incaricato di gestire legami con la stampa, e si rifiutarono categoricamente di collaborare con la polizia. Perché mai stavano così tanto sulla difensiva? Avevano forse un segreto da nascondere? Le teorie su quanto davvero successo non si fecero attendere. Una delle ipotesi vedeva la madre responsabile dell'omicidio, che avrebbe potuto perpetrare per errore a causa di un colpo alla testa dato alla piccola, dopo aver scoperto che aveva bagnato il letto durante la notte. Un'altra teoria vedeva responsabili entrambi i genitori, che avrebbero coinvolto la figlia in un gioco a sfondo sessuale finito tragicamente. E l'ultima ipotesi attribuiva la colpa al fratello di JonBenet, che l'avrebbe colpita a morte durante uno dei tanti litigi che li aveva visti protagonisti in numerose occasioni in precedenza. Ma tutte queste tesi venivano smentite da altri indizi. Per esempio, del materiale genetico, non appartenente a nessuno dei membri della famiglia Ramsey, che era stato trovato accanto al corpo della piccola. Oppure, il vetro rotto di una delle finestre del seminterrato, dal quale i presunti sequestratori di JonBenet avrebbero potuto penetrare in casa durante la notte. Nel 1999 la giuria popolare votò a favore della colpevolezza dei genitori, ma il procuratore Alex Hunter decise di non accusarli per mancanza di prove chiare. Successivamente, nel 2006, un esperto dell'FBI concluse che il profilo dell'autore della nota per il riscatto coincideva con quello della madre, ma anche lì fu un nulla di fatto. 2 anni dopo, la giustizia stabilì che la famiglia non manteneva alcuna relazione con l'omicidio. Ci furono anche altri sospetti. Gary Oliva, un pedofilo che era stato in carcere e viveva vicino ai Ramsey. John Markar, un insegnante di scuola elementare in Thailandia che aveva addirittura affermato di averla uccisa. Bill McReynolds, un amico della famiglia che amava vestirsi da Babbo Natale. Michael Helgott, anch'esso residente nella zona e con precedenti per aggressione sessuale. Tuttavia, tutti i loro profili furono scartati. Il caso rimase irrisolto, ma la gogna mediatica e i sospetti pesarono sulla famiglia Ramsey per sempre. Se ha ragione o ingiustamente, nessuno potrà saperlo. 10 anni dopo l'omicidio di JonBenet, Patsy morì di cancro ovarico. Il padre entrò in politica e si risposò. Burke, il fratello, che ha oggi poco più di 30 anni, continua a difendere la sua innocenza e ha chiesto più volte di ricevere delle scuse ufficiali da parte dei media che sottoposero la sua famiglia a un processo fuori dalle aule del tribunale. Ma quella richiesta non è mai stata accolta. L'omicidio di JonBenet rimane tutt'oggi una grande incognita, che a questo punto sarà difficile chiarire. Un omicidio a sangue freddo o un semplice incidente che la famiglia fece di tutto per insabbiare? Chissà se la verità verrà mai portata alla luce. Il tempo ce lo dirà. E questi, ragazzi, sono 3 dei crimini più efferati e misteriosi accaduti nel periodo natalizio. E voi cosa ne pensate di questi 3 fatti terrificanti? Quale potrebbe essere la verità dietro al caso della famiglia Lawson o quello di JonBenet? Fatemelo sapere in un commento. L'Inspiegabile Podcast è una serie ideata, scritta e condotta da Luca Parrella. Sound design di Matteo D'Alessandro. Ascoltala su YouTube o su tutte le piattaforme di musica e podcast.